State ascoltando SBS Italian.
Parliamo di ciclismo perché se alcuni sport di squadra come il rugby, il football australiano, lo stesso calcio sono già ripartiti o sono sul punto di farlo, l'attività mondiale delle due ruote è ancora ferma e lo sarà ancora per circa due mesi. Riprenderà effettivamente in Italia il 1° agosto con le strade bianche, il che ovviamente crea problemi non indifferenti a corridori, staff delle squadre, federazioni ciclistiche e sponsor, problemi che si riflettono sul calendario e dei quali parliamo con il nostro esperto di ciclismo, Fabio Petrò. Ciao Fabio, ben ritrovato.
Buongiorno Dario e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora Fabio, partiamo dal calendario presentato dall'Unione Ciclistica Internazionale, un calendario particolarmente compresso.
Sì, brevemente, appunto come hai detto tu, si partirà il 1° di agosto con le strade bianche, poi ci sarà il Tour di Polonia, poi ci doveva essere la Sanremo, invece è stata cambiata con il Giro di Lombardia, perché l'avevano messo a fine stagione, quindi a novembre, quindi una data abbastanza improponibile, soprattutto per il Nord Italia con maltempo e freddo, e quindi l'hanno spostata all'8 di agosto. La Sanremo invece sarà il 22 di agosto, qualche giorno prima dell'inizio poi del Tour de France. Poi in mezzo ci sarà il Dauphine Libre, il criterio di Dauphine, la gara in Gran Bretagna, la Ride London Surrey Classic, e poi ci sarà appunto le tre grandi corse a tappe che sono Tour, Giro e Vuelta, saranno spalmati in questo modo: dal 29 agosto al 20 settembre il Tour de France, poi si ritornerà in Italia, poi ci sarà la Tirreno Adriatico, ci sarà Quebec e Montreal, i due Grand Prix in Canada, poi inizieranno le classiche, il Giro e la Vuelta, quindi il 30 di settembre la Freccia Vallone, dal 3 al 25 ottobre il Giro d'Italia, in concomitanza Liegi-Bastogne-Liegi il 4 ottobre, il 10 ottobre l'Amstel Gold Race, l'11 la Gent-Wevelgem, il 14 la Traverse del Flandre, una gara in Belgio sempre di preparazione, era di preparazione alle grandi classiche. Poi ci sarà il Giro delle Fiandre il 18 di ottobre, il 20 ottobre, dal 20 ottobre all'8 novembre inizierà la Vuelta Ciclistica de España, il 21 ottobre ci sarà la Tre Giorni di La Panne e si concluderà il 25 ottobre poi con la Parigi-Roubaix. Quindi questo è il nuovo calendario che anziché essere spalmato in una stagione sarà in poco meno di 100 giorni.
Quindi in meno di tre mesi avremo quasi tutto quello che avremmo avuto viceversa tra marzo e fine ottobre. La prima impressione è che mai come quest'anno ovviamente avremo tanti vincitori, se non altro perché non si può avere il dono dell'ubiquità, e quindi se si corre il Giro d'Italia non si può correre, come ci dicevi, la Gent-Wevelgem, la Liegi-Bastogne-Liegi, l'Amstel Gold Race e il Giro delle Fiandre. Ovviamente il Giro di Francia, il Tour de France, in tutto questo ha un potere maggiore e lo ha fatto valere. Però fin qui abbiamo detto tutte quelle che si correranno, quali sono quelle che invece si sono perse, quali corse non si disputeranno e che fine fa il campionato del mondo in tutto questo?
Allora, ci sono tantissime corse che sono state cancellate, sia le corse di un giorno, mi viene in mente la San Sebastian, il Gran Premio di Francoforte, Amburgo, ma poi anche tante piccole corse a tappe, la Vuelta Ciclistica de Catalunya, il Pai Basco, insomma tante gare nel circuito italiano, tantissime gare verranno praticamente cancellate perché o non c'è posto nel calendario, perché giustamente se i corridori sono impegnati su più fronti, mettiamo a ottobre dove sono impegnati su tre fronti, non possono partecipare a determinate gare, quindi gli organizzatori dicono sì, ma se poi io organizzo e si presentano solo 20 o 30 corridori non ne vale la pena, quindi ci saranno tantissime gare, soprattutto quelle di un giorno, che verranno cancellate, ma questo anche in Francia, in Germania, in Inghilterra è stato cancellato addirittura il Tour di Great Britain, quindi tante gare cancellate proprio perché non c'è spazio nell'inserimento di una stagione così compressa che abbiamo detto appunto di 100 giorni. E poi soprattutto, come hai detto tu, come hai accennato tu adesso, c'è il problema dei campionati del mondo in Svizzera ad Eagle, che sarebbero dal 20 al 27 settembre, adesso decideranno il 24 giugno, l'Unione Ciclistica Svizzera deciderà se farli o no. perché c'è il problema che l'UCE ha dettato le nuove regole che non ci possono essere più di 1000 persone sia alla partenza che all'arrivo tutte insieme. Quindi immaginatevi un campionato del mondo dove 1000 persone sono bazzecole. I vertici dell'Unione Ciclistica Svizzera dicono: ma allora lo organizziamo o non lo organizziamo? Perché organizzare un campionato del mondo senza pubblico è veramente una cosa bruttissima, anche perché la Svizzera e appunto Egil Martini, che sono gli organizzatori, hanno investito circa 8 milioni di euro per il mondiale. Quindi se poi non hanno un ritorno vendendo i biglietti, vendendo i gadget, vendendo le sistemazioni in albergo dei tifosi che vengono, eccetera eccetera, chiaramente non gli conviene. Quindi adesso il 24 giugno, come ho detto, la Svizzera deciderà se farli o non farli. A questo punto poi, se decideranno di non correrli, ci sarà l'UCE, una decisione dell'UCE, immagino, che o annullerà per quest'anno il campionato mondiale e quindi non si farà e non si avrà i nuovi campioni del mondo, oppure chiederà a qualche altra, diciamo, nazione e a qualche altra città di organizzare in pochissimo tempo, in meno di 2 mesi, il mondiale in una nuova destinazione. Questo lo vedremo poi dal 24 di giugno in poi, quando ci sarà la decisione della Confederazione Elvetica.
Anche se al momento l'unica finestra davvero percorribile sembra quella tra la fine del Tour de France, cioè il 20 settembre, e l'inizio del Giro d'Italia, cioè il 3 ottobre, perché poi il Giro e la Vuelta si sovrappongono, in pratica prima ancora della fine del Giro inizierà la Vuelta di Spagna, e quando finirà la Vuelta di Spagna sarà oggettivamente un po' troppo tardi per andare a correre in Svizzera con le temperature di inizio novembre. Quindi insomma sapremo quale sarà il destino del campionato del mondo, che interessa anche il mondo femminile. Magari dopo sfioriamo anche questo discorso. Fabio, tu parlavi del ritorno, ovviamente il ritorno televisivo è un'altra delle grandi sconfitte, perché se tu disputi la Parigi-Roubaix durante la Vuelta di Spagna e almeno 4 classiche del nord interessanti durante il Giro d'Italia, molto si perderà, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista dell'audience televisiva. Però volevo concludere un altro discorso che tu hai tirato in ballo, cioè quello delle regole che sono state imposte al momento, queste 1000 persone all'arrivo e in partenza. Come si potrà rispettare durante il Tour de France, quando ci sono almeno 10 volte tanto personaggi coinvolti, anche soltanto tra organizzazioni, staff, media e ciclisti veri e propri? Come si farà a rispettare questo parametro nel corso del Tour de France?
Beh, questo lo potremo vedere solo quando inizieranno i 3 grandi giri, le 3 grandi corse a tappe. È una situazione incredibile, perché chiaramente tu puoi chiudere il raduno di partenza e diciamo il raduno finale di arrivo, lo puoi chiudere ai tifosi, però già solo, come hai detto tu, solo gli addetti ai lavori dei media, quindi giornalisti accreditati, televisioni eccetera, più poi tutti gli addetti ai lavori delle squadre, più tutta l'organizzazione, cioè tutto quel personale che organizza tutti i giorni il raduno di partenza e l'arrivo. Quindi immaginatevi voi, 1000 persone sarà un quarto, un quinto di quelle che normalmente ci sono a contorno di una partenza di una tappa del Tour, del Giro o della Vuelta o di un arrivo. Quindi lì non si è ancora capito, infatti tantissimi corridori e tantissimi direttori sportivi sono ancora perplessi su questo, su quello che ha detto l'UCE, l'Unione Ciclistica Internazionale, su questo raggruppamento di non più di 1000 persone. Poi ci sono c'è anche un'altra polemica in atto sui test, che i test verranno fatti durante le corse a tappe e prima di tutte le gare di un giorno verranno fatti i test ai corridori che parteciperanno all'evento. Se tutti saranno negativi, siamo tutti a posto, partono e siamo tutti contenti. Ma se ci sarà un solo o più positivi, ma non solo tra i corridori, ma anche tra gli addetti delle squadre, quindi se ci sarà un positivo, punto di domanda, quello che si sono chiesti tutti: cosa succede? La squadra viene messa in quarantena, viene cancellata la gara, viene fatto partire lo stesso invece tutti gli altri corridori e viene messo in quarantena solo chi è positivo? Anche questo è un grossissimo punto di domanda che lo scopriremo solo quando inizierà il calendario, quando inizieranno con le strade bianche. Si dovrà capire come affrontare questo problema, perché effettivamente il ciclismo è uno sport, non è fortunatamente uno sport di contatto, fatto, però il grosso del gruppo viaggia a 5 centimetri uno dall'altro, quindi insomma sarà una bella sfida, e non si è ancora capito come effettivamente si gestirà questa cosa. Speriamo che la gestiscano al meglio e non annullino poi gli eventi che invece ci sono in calendario.
Ricordiamo che stiamo parlando con il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrogo, nel quale stiamo analizzando questo nuovo calendario diramato nei giorni scorsi dall'Unione Ciclistica Internazionale, una soluzione che ha lasciato perplesse tantissime persone, in qualche caso inevitabilmente scontente tante altre. C'è qualcuno contento in tutto ciò, Fabio?
Ma i corridori hanno una voglia matta di ricominciare, perché chiaramente dopo 60 giorni di rulli che hanno affrontato, ormai adesso vogliono uscire, vogliono allenarsi, ma vogliono soprattutto tornare alle gare, quindi i più contenti chiaramente sono loro. Però tutto il resto degli addetti ai lavori, tutto il resto del circuito, diciamo, ciclistico mondiale è molto scontento, soprattutto perché, come hai detto tu prima, il Tour e l'ASO, che è l'organizzatrice del Tour, primo il Tour e poi tutto il resto delle gare si adeguano. Quindi il Tour si è preso la data dal 29 agosto al 20 settembre e tutti gli altri hanno dovuto adeguarsi. Quindi immaginatevi anche le squadre che, adesso prendo per esempio, durante il Giro d'Italia ci saranno, appunto, come hai detto tu, tutte le classiche, il Giro d'Italia, e poi negli ultimi 6 giorni del Giro d'Italia ci sarà anche l'inizio della Vuelta di Spagna. Immaginatevi che il 25 ottobre, la domenica dove si concluderà il Giro d'Italia con la crono finale Cernusco sul Naviglio Milano, ci sarà la Parigi-Roubaix in concomitanza e la sesta tappa della Vuelta di Spagna da Biesca al Col de Tourmalet, quindi una tappa in montagna. Ma questo, la polemica e tutti quelli degli addetti ai lavori che sono scontenti è che dicono: come facciamo a dividere le squadre in più fronti? Nel senso, i corridori si possono dividere, chiaramente metti 4-5 corridori in una gara, 4-5 in un'altra e 4-5 in un'altra, ma il problema è organizzare poi tutto quello che c'è intorno a questi 4-5 corridori, quindi le grandi squadre che non hanno problemi di budget riescono tranquillamente a dividere a dividere tutto il personale in 3 fronti. Ma le medie e le piccole squadre che hanno già avuto che hanno problemi di budget in una stagione normale per quanto riguarda la visibilità e gli sponsor, in questo periodo dove sono stati bloccati, andare a queste gare e dividere le squadre diventa una cosa impossibile. Quindi ecco perché si è montato tutta questa polemica. I corridori sono contenti, vogliono ritornare a gareggiare, ma tutto il resto, che quello che c'è intorno ai corridori, sono veramente scontenti sulle decisioni che sono state prese dalla USE, perché è l'USE che ha dato l'ok a un calendario fatto in questo modo.
Come tema lo approfondiremo più avanti, Fabio, ma è probabile che il Giro d'Italia, per esempio, si trasformerà in un grandissimo campionato italiano, soprattutto perché se le squadre, gli sponsor saranno interessati ad una visibilità locale che altrove non ci sarà, perché insomma il grande pubblico internazionale la domenica di chiusura del Giro d'Italia preferirà piuttosto vedere la tappa del Tourmalet alla Vuelta o soprattutto la Parigi-Roubaix. A questo riguardo, un nome su tutti: Peter Sagan, che avrebbe dovuto correre il giro magari anche con qualche ambizione. Che cosa farà secondo te?
Non ha ancora deciso Peter Sagan, ma io penso che andrà a fare le classiche, perché tanto il tempo per lui di venire al Giro d'Italia ci sarà l'anno prossimo. Lui affronta sempre ogni stagione puntando tantissimo su 2 obiettivi, normalmente in un calendario normale: le classiche del nord, dove è sempre il favorito ad ogni gara, ad ogni classica del nord che partecipa, e poi al Tour de France alla maglia verde, che ha già conquistato 7 volte, quindi è un record, e quindi ci riproverà molto probabilmente anche quest'anno. E poi attenzione, perché il campionato del mondo di Svizzera, se si correrà, potrebbe essere ancora anche alla sua portata, lui che ne ha già 23, quindi io penso che lui molto probabilmente quest'anno, la mia opinione è che faccia il Tour de France, la Sanremo e sicuramente magari il Lombardia, che sono prima, il Tour de France, il mondiale, le classiche e poi forse, perché no, se avrà ancora voglia, la Vuelta de España. Io penso che Sagan, ma non solo Sagan, tanti altri corridori che puntano la stagione sulle classiche, Alaphilippe, Greg Van Avermaet, tanti altri corridori molto probabilmente punteranno sulle classiche, quindi diserteranno, come hai detto tu, sarà un campionato italiano, quindi diserteranno il Giro d'Italia per poi fare le classiche e magari partecipare alla Vuelta. Insomma, questo è un po' quello che i cacciatori, diciamo, di classiche, secondo il mio parere, faranno.
Ci saranno tanti altri punti interrogativi, soprattutto la tenuta fisica, visto che si correrà anche in periodi non proprio abituali per determinate corse. Lo vedremo questo ovviamente strada facendo, ma in tutto questo, come dicevamo all'inizio, c'è un grande escluso, almeno dalla nostra conversazione, il ciclismo femminile. Che cosa succederà in questo 2020?
Ma il ciclismo femminile, stanno rivedendo il calendario proprio in questi giorni perché non hanno ancora deciso che cosa fare, vogliono correre. Chiaramente anche il ciclismo femminile ha una importanza, come anche quello dilettantistico, quindi degli under 23, ha un'importanza molto alta, perché poi gli sponsor adesso sono sempre diventati maggiori in tutte le due categorie e quindi adesso stanno pensando al nuovo calendario, e ci sarà anche qua il Giro d'Italia e il Tour de France. Ma sai, le donne è già più facile, perché il calendario delle donne è molto più ristretto rispetto al calendario degli uomini elite, quindi sarà molto più facile per loro stendere un calendario. Io penso che in agosto, settembre, massimo metà ottobre riescano a fare tutte le corse, e molto probabilmente, se lavorano bene e se lavorano in modo giusto, non ci saranno sovrapposizioni per le donne, me lo spero e me lo auguro per loro e per tutti quelli che organizzano le gare e per tutti gli addetti ai lavori, e così si potrà fare un calendario sempre ristretto, con tante gare una dietro l'altra, come avverrà negli uomini, però non ci saranno sovrapponimenti di gare e quindi le donne potranno decidere effettivamente dove andare a gareggiare, e ci saranno alcune che gareggeranno in tutto.
Fabio Petrò, grazie e a presto.
Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.